Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Eccoci qua, abbiamo un nuovo governo e qualunque cosa ne pensiate, ne vogliate pensare, c'è. E conseguentemente anche il magico mondo delle bufale online si è adeguato, non che sia cambiata nella strategia, negli argomenti, nei metodi. Sono cambiati i contenuti. In particolare, cominciamo oggi con una bel messaggino, bello si fa per dire, che circola in WhatsApp. Questo messaggino ci racconta che una grande epocale scandalosa novità, tra virgolette. La scandalosa novità, anzi notizia, perché novità non è davvero, è questa. E comincio col titolo. Notizie gravissime. È stato tolto il segreto su quanto costa ai contribuenti l'assistenza sanitaria integrativa dei deputati. Ok, allora prima delle considerazioni andiamo al contenuto. Prima di tutto scopriamo che lo scandaloso segreto non è mai stato un segreto, ossia sia sul sito istituzionale della Camera dei Deputati che in quello del Senato potete trovare, e ci sono sempre stati, tutta la struttura dei compensi, emolumenti e provvidenze varie erogate a deputati e senatori. Se poi si avesse la pazienza e l'interesse e la voglia di andare a fare le pulci a questo messaggio che vi ho appena menzionato, messaggio che circola in rete, e scopriremmo che la famosa notizia è un articolo proveniente da un quotidiano a diffusione nazionale del 2011 e inoltre scopriremmo anche, volendo sempre andare a esaminare questi siti istituzionali del Senato e della Camera, magari scopriremmo anche un'altra bella cosa. Scopriremmo che, uno, i parlamentari l'assistenza sanitaria integrativa se la pagano con un importo del 4,5% del loro virgolette stipendio da parlamentare. Inoltre scopriremo anche che da allora in poi ci sono state delle diminuzioni, parlando di in senso allargato di costi della politica o di costi della rappresentanza istituzionale, ditela come volete, il contenuto è sempre quello, e scopriremo che sono diminuiti, nel senso che non sono diminuiti soltanto perché dalla prossima legislatura i senatori saranno di meno, ma sono diminuiti proprio in cifra assoluta, nel senso che ci sono state delle diminuzioni sia del trattamento mensile base, sia degli i rimborsi collaterali pari a circa 1000 euro al mese, solo per i rimborsi, mentre sono circa 2000, la riduzione ammontano a circa 2000 euro mese, la riduzione degli stipendi dei parlamentari sempre dal 2011. Forse è il caso di dare il giusto peso, un peso lievissimo in realtà, a quello che riceviamo tramite messaggi, messaggini vari, specialmente quando incitano qualcuno all'odio e al disprezzo verso qualcun altro. Dopodiché si possono fare tutte le discussioni del mondo, però insomma. Intanto basandosi sui dati di fatto e non me l'ha scritto il mio amico che l'ha saputo dal cugino che l'ha letto su un post di Facebook. Sì, diciamo che non fa molto bene alla salute, come dire, ma intendo dire alla salute di questo paese soprattutto.
Thank you.
E continuiamo con un altro evergreen, ovvero con un'altra bufala di quelle storiche. Questa è nata addirittura nel 2016. La protagonista, una protagonista diciamo ormai abituée, suo malgrado, perché ne è la vittima, di questa bufala è niente di meno che Laura Boldrini, che ha la bontà e la pazienza di seguirci, ne avrà già sentite un'enormità di bufale riguardanti in maniera del tutto incolpevole la suddetta onorevole Boldrini, ma questo è veramente un evergreen, cioè la bufala del reddito di dignità da dare ai migranti. Ora, questo è un virgolettato perché è l'oggetto della bufala. La cosa veramente incredibile è che non c'è mai stato un minimo appiglio che dia uno straccio di credibilità anche indiretta, anche indotta, anche qualsiasi cosa vogliate, a questa cosa. Ossia, è una cosa che né la Boldrini né altri hanno mai letteralmente né detto, né tantomeno scritto, né proposto, né fatto proposte di legge, né chiesto a chi che sia. Esiste ancora, circola ancora. Abbiamo questo, abbiamo che sempre nella magica rete, abbiamo che la Boldrini avrebbe, ovviamente tra virgolette col condizionale perché non è vero, avrebbe richiesto a Draghi di introdurre questo famigerato reddito di dignità ai migranti. Non è vero, però continua a circolare. Ormai Boldrini è un bersaglio preferito in particolare dalla destra sovranista, e evidentemente sconta la, virgolette, colpa del suo passato di lavoro nelle Nazioni Unite per l'assistenza ai rifugiati. Era responsabile per l'Italia dell'assistenza ai rifugiati in ambito ONU. Però che succede? È una cosa quasi magica, per questo dico la magica rete, che in rete tutto possa sopravvivere nonostante non abbia uno straccio di fondamento, ma uno che sia uno non c'è. Eppure questa cosa sta rinverdendo. E il testo del meme che circola è questo qui: Boldrini ha chiesto a Draghi un reddito di dignità di 500 euro al mese per i migranti. Questa signora è da TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Ma forse da TSO sarebbe un po' troppo, però sta di fatto che qui non c'è niente di fondato. Zero assoluto. Thank you. Oh, non è che poi queste invenzioni di propaganda sono poi così sempre raffinate, verosimili, credibili. Ce ne sono anche di paradossali e di fatte anche piuttosto male. Però anche queste impongono due parole di citazione e soprattutto di confutazione. Un esempio di questo è la fotografia che è circolata sempre sulla magica rete riguardante la cerimonia del giuramento dei nuovi ministri, in particolare quella che ritrae la ministra Lamorgese, ministro dell'Interno. Ricordiamo un ministro tecnico già in carica con il governo Conte 2 e che il 16 febbraio ha prestato giuramento per il governo Draghi appena insediato. E che cosa c'è di strano? C'è di strano che la fotografia ritrae la ministra Lamorgese con addosso una mascherina bianca con stampigliato sopra, a guardare la foto, un simbolo che praticamente indica simpatia verso i movimenti di accoglienza dei rifugiati, dei migranti. Allora, che succede? Succede che se si va poi a visionare su qualunque televisione tutti i vari servizi dei telegiornali, scegliete voi l'emittente, l'hanno riportata più o meno tutti. Si va a vedere, dicevo, la registrazione della cerimonia del giuramento e si scopre che la Lamorgese in quell'occasione indossava una mascherina rigorosamente bianca e senza alcun tipo di scritta, simbolo o alcunché. Che cosa è successo? È successo che qualche buontempone, non nuovo in realtà a bersagliare la ministra Lamorgese ha deciso di creare un fotomontaggio. C'è scritto sopra Refugees, rifugiati in inglese, e ci ha aggiunto un disegnino di persone che camminano e ha creato questa piccola bufaletta quasi ingenua, tutto sommato, però è indice che c'è comunque una strategia che prosegue così come si faceva anche sotto il governo Conte 2, e si continua con questo clima di, diciamo, di avvelenamento dei pozzi, così, mettiamola così. Aggiungiamo sempre in tema Lamorgese un'altra perla, stavolta una perla assai deprimente a mio modesto parere. Questa perla, tra virgolette, è un post in cui si riferisce che in nottata, non meglio precisata, sono arrivati 250 clandestini provenienti dalla Guinea. In Guinea c'è un'epidemia di Ebola. Lamorgese, sei pazza a bissare il tentativo di strage. Diciamo che ci sono molti punti critici, come dire, in questa breve frase. Che cosa c'è di strano? Allora, più che di strano, di non credibile. a parte attribuire l'intenzione di fare una strage al ministro dell'Interno. Iscriviamola con molta tolleranza nell'alveo delle opinioni, delle legittime opinioni, facendo però un grosso sforzo di fantasia, ma passiamolo. Allora, epidemia di Ebola. È vero, in Guinea c'è un'epidemia di Ebola. Sapete quanto tempo passa dai primi sintomi al decesso del paziente di Ebola? Al massimo 10 giorni. Se c'è una cosa che tutti ormai sappiamo, anche chi non lo vuol sapere, è che il viaggio di un migrante, viaggio ovviamente non come intendiamo noi il concetto di viaggio, è un viaggio assai più avventuroso dai tempi e dalla riuscita altamente incerta e quant'altro. E sappiamo che nessuno può immaginare di partire dal Centro Africa e arrivare sulle coste italiane in meno di alcuni mesi. C'è chi ci ha messo persino anni calcolando periodi di detenzione a scopo di riscatto in Libia. Eh sì, perché succede anche questo. Allora, che succede? Ci sono due ordini di impossibilità che un'infezione di Ebola arrivi in Italia attraverso i migranti. Una sono i tempi, come detto. Un viaggio dura diversi mesi, se non anni, e di Ebola si muore nell'arco di 10 giorni al massimo. Quindi un ammalato guineano di Ebola non arriverebbe mai vivo, non farebbe in tempo, non arriverebbe mai vivo in Italia. Secondo, avete mai visto quei controlli, quelle varie presenze di personale militare, pubblica sicurezza, sanitari che sono presenti ad ogni sbarco di migranti? Parlo certo degli sbarchi controllati, perché quelli non controllati ammontano a qualche piccolo gruppo e difficilmente sfuggono ai radar e alle rilevazioni. E comunque diciamo che è piuttosto complicato immaginare che sfugga un malato di Ebola, sempre ammesso che abbia fatto in tempo ad arrivare vivo in Italia, possa sfuggire a questo tipo di controlli che avvengono in modo standardizzato ormai nei porti italiani. Quindi diciamo che abbiamo a che fare con una bufala di natura terroristica. Così, ma che ci crede chi ci vuol credere, in sostanza, perché altrimenti è facilissimo smontarla.
Thank you.
E chiudiamo la puntata di oggi con un paio di chicche sul coronavirus e dintorni. Che cosa ci racconta la magica rete delle bufale a piene mani? Ci racconta questa roba qui. Quando fate il sierologico, o il tampone e risultati positivi, chiedete quale coronavirus avete. Scusate, con tutta la tolleranza possibile per l'ignoranza su una cosa che ormai conoscono bene e anche meglio di me anche i bambini di 5 anni. Ma com'è possibile che qualcuno prenda sul serio? La domanda è retorica perché purtroppo qualcuno lo prende sul serio, non solo, ma lo diffonde pure. Com'è possibile, dicevo, che qualcuno prenda sul serio che i test concepiti per rilevare il virus SARS-CoV-2, responsabile della patologia Covid-19, come possono non sapere che è altamente specifico? Non esiste un margine di errore. Esistono, specialmente per il test rapido, esistono falsi positivi e falsi negativi. È vero, ma non esiste la possibilità di positività, ma per un altro virus, o che il test, tra virgolette, detto in maniera ignorante, sbagli a identificare il virus. Questo è assolutamente fuori discussione. Ormai abbiamo purtroppo una lunga esperienza, è una numerosissima casistica di test effettuati. È una cosa assolutamente fuori luogo. E si sparge sfiducia anche su questo. Un'altra cosa abbastanza curiosa è un invito che sta circolando a, virgolette, è una citazione, a disobbedire ai vaccini. E esattamente il titolo di questo testo che invita alla disobbedienza, tra virgolette, civile, è disobbedite ai vaccini, in questo paese tutti ignorano il diritto. Un'affermazione un po' avventurosa, ma comunque. Allora, di cosa si sta parlando? Parliamo di un messaggio che circola in WhatsApp. E questo messaggio appunto invita in pratica a non vaccinarsi, ma attenzione, dando per scontato una cosa sbagliata. Disobbedire ai vaccini dà ad intendere che esista un obbligo vaccinale. A tutt'oggi non esiste nessun obbligo vaccinale. E a parte questo piccolo, grande particolare, questo testo che circola appunto in WhatsApp, che cosa ci dice? Ci dice: non servono le manifestazioni, fareste solo il loro gioco. Chi sono loro? Non ce lo dicono comunque. Per instaurare un regime militare, addirittura. E poi elenca una serie di citazioni che andiamo a smontare una per una, ovviamente. Allora, si cita il professor Beniamino Deidda, direttore della Scuola Superiore di Magistratura. In questo paese tutti ignorano il diritto. E questo può anche avere un suo fondamento. Però da qui a metterlo in relazione vaccini, pandemia e dintorni, insomma ce ne vuole. Poi c'è un virgolettato, o ti vaccini o ti licenzio, e si dice che si tratta di un reato di estorsione. E c'è un problema che qualora venisse introdotto un obbligo normativo di vaccinazione, il che sarebbe giustificato in caso di esplosione della pandemia, sarebbe lecito imporre un obbligo vaccinale come misura di emergenza. E meno che mai si configurerebbe il reato di estorsione, in quanto è frutto di una legislazione emergenziale che ha i suoi fondamenti proprio nella Costituzione italiana. A proposito di libertà di cura condizionata alle situazioni di legge, normate dalla legge ordinaria. Quindi non è un'affermazione assoluta, che infatti viene riportata solo il pezzetto che conviene, e viene riportato più avanti. Si dice Corte Costituzionale, sentenza 308, scusate, del 1990. Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute anche di fronte al generico interesse collettivo. Perfetto. Però, se parliamo di epidemia, la stessa Costituzione consente l'introduzione di un obbligo. Messa completamente, ovviamente, da parte la contestazione del concetto di sacrificio della salute individuale abbinato ai vaccini. Io, sinceramente, personalmente, non vedo il sacrificio dove sia. Comunque, diciamo che questa può essere questione di opinioni. Poi si cita addirittura un estratto della sentenza del processo di Norimberga del 1945. Sapete che furono fatti nei lager nazisti, furono fatti anche degli esperimenti, diciamo, di natura medica, ma di natura assolutamente aberrante, ecco. Avevano a che fare con l'eugenetica, con il miglioramento della razza e altre cose dettate dal puro fanatismo nazista. E viene citata questa frase virgolettata, tratta dal processo di Norimberga: la somministrazione di farmaci, e si preoccupano di specificare, i vaccini lo sono, è vero, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'umanità. Decontestualizzare le cose è un giochetto fin troppo sempliciotto, e non credo che ci sia bisogno di ricontestualizzare ulteriormente. Poi c'è un estratto dalla conferenza di Oviedo. Un trattato sanitario, no scusate, un trattamento sanitario, quale è il vaccino, è vero, può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato, salvo legislazione emergenziale. Però anche questo è scritto, ma l'estensore di questo messaggino WhatsApp, diciamo che lo tralascia, non gli funzionava evidentemente. Poi c'è la citazione dell'articolo 32 della Costituzione: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Appunto, per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Spiegatemi perché un trattamento a fini di prevenzione debba violare il rispetto della persona umana. Infine, la citazione di una sentenza del Tribunale di Roma dell'anno scorso dichiara illegittimi tutti i DPCM a partire dal 31-1-2020. Dichiara illegittimo tale stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiara dunque nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti. Peccato che quella sentenza si riferisca, e questo è un estratto decontestualizzato, si riferisca quella sentenza a una controversia sulla sospensione autogestita da parte di un inquilino di parte del proprio canone di affitto contro il quale aveva fatto ricorso il proprietario dell'immobile. Quindi diciamo che non stiamo parlando della Corte Costituzionale, ma stiamo parlando di un caso abbastanza delimitato e circostanziato. Quindi, ancora una volta, il giochino dell'estrazione arbitraria di un testo con decontestualizzazione dello stesso. E niente, che dire, sono fantastici. Sono fantastici. Non c'è molto altro. Sono fantastici e bisogna riconoscerglielo. E niente, detto fatto questo apprezzamento, perché il valore, anche se un valore finalizzato alla frode psicologica o culturale che sia, bisogna sempre levarsi tanto di cappello. Bene, detto questo, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Messico e Bufale. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.